Questo è uno dei brani che rivelano la differenza, diciamo, della lettura del Vangelo da parte degli esegeti e da parte dei padri della Chiesa. Se voi andate a vedere non le ultime Bibbie pubblicate adesso, ma quelle recenti, siccome si tratta di una serie di frasi, mettevano dei titoletti tipo vigilanza, perdono, la fede, a indicare il contenuto delle singole frasi, senza preoccuparsi minimamente di cogliere qual è la dinamica spirituale soggiacente. Quando i padri invece commentano il Vangelo, la loro preoccupazione è quella di cogliere qual è la dinamica sotterranea che regge la vita spirituale. Allora, ci possiamo fare questa domanda. Perché, dopo che Gesù ha parlato del perdono ai fratelli, i discepoli chiedono: aumenta la nostra fede? Non è un caso. Come mai, per poter vivere il perdono come ci invita Gesù, per noi è, come dire, non solo necessario, ma è come dire, non esiste un'altra strada se non quella di aumentare la fede, di avere una fede autentica. Qui ne possiamo intuire, quando si parla di fede, cosa si intende? Se voi leggete il Vangelo come d'un fiato e vi imponete di notare qual è la richiesta che il Signore fa a coloro che ascoltano il Vangelo, cosa dedurreste? La richiesta è una sola, si dice, perché conoscano l'unico Dio e colui che gli ha mandato. È la richiesta tipica del Vangelo. Dietro questa richiesta, cioè questo del che conoscano l'unico Dio e colui che ha mandato, c'è questa percezione. Le scritture di che cosa parlano? Se non dell'amore di Dio che eterno si riversa sul mondo e sull'uomo? Conoscere Dio significa conoscere, riconoscere il suo amore per noi. E il Figlio è colui che è il testimone per eccellenza di questo amore. Quando nelle domeniche passate noi abbiamo letto la famosa confessione di fede, lo Shema Israele, no? Dio è l'unico Signore. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, eccetera. Cosa si intende con è l'unico Signore? Non tanto che ci sono altri dei, ma l'uomo tende ad adorare se stesso. Se adora se stesso, non riconosce l'unico Signore. Ma se adora se stesso e non riconosce il Signore, non conosce l'amore. E se non conosce l'amore, non può conoscere il perdono. Ma se non può conoscere il perdono, vuol dire che di Dio non conosce nulla. Questa è la dinamica segreta che c'è dietro le affermazioni di Gesù. Allora, in sostanza, è come se dicesse: tu non sei disposto a perdonare il tuo fratello? Vuol dire che tu preferisci la tua gloria, il tuo prestigio, all'amore di Dio. Vuol dire che tu preferisci te stesso ai tuoi fratelli. Vuol dire che tu metti avanti te stesso rispetto a Dio. Questa realtà è la realtà tipica della fede. Senza fede vuol dire senza aver riconosciuto la grandezza dell'amore di Dio per noi, come facciamo a perdonare i nostri fratelli? Il perdono non parla della generosità del cuore dell'uomo, parla della sua fede, parla della scoperta dell'amore di Dio, parla della conoscenza di Dio che quel cuore ha. Se noi non colleghiamo le cose così, alla fine il perdono diventa come una specie di, diciamo di, come dire, come di bontà, no? Di generosità che è richiesta all'uomo. Ma verrà il giorno in cui un tipo di offesa, un tipo di oppressione, sarà impossibile perdonarla. A quel punto il cuore riconoscerà che da qualche parte preferisce adorare se stesso. Allora, quando prega, prega perché sia aumentata la sua fede, cioè prega perché la scoperta dell'amore di Dio per noi sia così determinante, così coinvolgente, da non avere spazio dentro di sé se non per l'amore di Dio. A questo punto Gesù, quando invita a perdonare, è come se dicesse: fate come me, muovetevi come me. Io che ho lasciato la mia gloria per poter farmi servo e testimoniare la grandezza dell'amore del Padre per voi. Notate, questa cosa può avvenire solo da dentro una intimità goduta. Quando Gesù dice, e le scritture che dicono di lui, ma lui accetta fino in fondo questo: io ho lasciato la mia gloria, mi sono fatto servo per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per voi, va inteso, ma io sono così unito al Padre nel suo amore per voi. Proprio perché sono intimo del Padre, io posso vivere fino in fondo l'amore suo per voi. E ciò che è importante per me è quello di far risaltare, far splendere questo amore del Padre per voi. Se non si vive una certa intimità con il proprio Signore, non si può perdonare. Noi, in fondo, quando perdoniamo è come se, ma sì, mi sento superiore all'altro, lo posso anche perdonare. Ma questo non è il perdono secondo Dio. Il perdono secondo Dio è proprio quello che fa vivere il nostro cuore in tale umiltà e intimità da avere tutto lo spazio solo per l'amore di Dio. Per esempio, quando si dice amare il prossimo come se stessi, non pensate che il comandamento equivalga: siccome io amo me stesso, allora amo l'altro come io amo me. Quante volte io ho già osservato, ci sono molte persone che sono aspre con se stesse. Io non voglio essere amato come queste persone amano loro stesse. E difatti il comandamento non dice questo. Il comandamento dice: la tua umanità è la stessa del tuo fratello. Quando tu ami l'umanità del tuo fratello come la tua, tu sei intimo di Dio, perché non frapponi nulla tra te e Dio. Quando questo avviene, allora il perdono non è che la condivisione di quel perdono già ottenuto da Dio per noi. E i padri antichi dicono così: Quando sei davanti a Dio, ricorda, al di là di tutti i tuoi peccati, ricorda che tu sei un peccatore perdonato, cioè accolto alla sua mensa. Ma quando sei davanti ai tuoi fratelli, ricorda che tu sei peccatore come loro. Quando questo è vissuto, allora quell'invito di Gesù, no? Se voi aveste tanta fede, piccola, ma come dire, autentica, cioè vera fede, voi direste a questo gelso, sradicati, e lui obbedirebbe. E i padri antichi dicono, l'immagine del gesso è la nostra ira. Se noi potessimo vincere l'ira, noi saremmo sempre miti con tutti. Noi potremmo godere di benevolenza verso tutti. Ma è un miracolo. Sradicati. Non può avvenire semplicemente con un ragionamento, con uno sforzo di volontà. Avviene con l'apertura alla rivelazione di Gesù. Avviene con l'apertura del cuore alla fede nel Signore Gesù. Ed è per questo che un uomo che vive in benevolenza con tutto e con tutti è un uomo che non difende più se stesso davanti a niente e davanti a nessuno. Perché? Perché ha scoperto la grandezza dell'amore del Signore per noi.